Capuozzo Raffaele, nato a Milano il 24/5/24.
Lele, perché sei stato arrestato tu?
Ancora oggi non lo so, ma comunque si pensa che la causa sia stata che ero stato per, come dire, pensato che io fossi del primo comitato di liberazione di Verona, quanto invece non era vero, io non c'entravo niente. I guai miei credo che si riferiscono al fatto che durante quel periodo, 43, io accompagnavo a Verona l'avvocato Carlo Caldera e l'avvocato Antonio Alberti, che erano residenti sul lago. E mio padre, che era funzionario di pubblica sicurezza, venivamo a Verona e io guidavo una 1100 con le bombole di metano e li portavo a Verona alla mattina e li riprendevo alla sera, che l'appuntamento per tutti era alle ore 17 vicino l'arena tra la via Mazzini di fronte al famoso bar Cillario, bar frequentato dalla Verona Bene, dai fascisti, dai capi, e lì si caricava e si tornava a Pacengo. Alla scoperta del primo comitato di liberazione, del quale faceva parte i nomi che ho predetto, io non sapevo niente. Vennero, mi presero tre soldati della SS e mi portarono in Corso Vittorio Emanuele 11, Palazzo Ina, in quel periodo sede e comando delle SS d'Italia al comando del famoso generale Aster. Solo all'entrata, credo che 15 o 16, chi un pugno, chi una sberla, mi hanno portato giù in cortile dove c'erano i garage. In questi garage c'erano le celle. Entrai in questa cella e trovai un personaggio che per il periodo di permanenza si chiamava Borgoncini Duca, un ex colonnello dell'esercito, comandante della scuola di Modena e penso facesse parte dei famosi uffici segreti, servizi segreti dell'esercito. Un uomo meraviglioso che il tempo mi ha fatto conoscere molto bene. Questo signore era il cugino del famoso Monsignor Borgoncini Duca, nunzio apostolico, firmatario del famoso patto del Laterano. Come ti chiami? Il solito discorso. Io, cosa hai fatto? Io dico, non lo so ancora. Io non ho fatto niente, perché io in quel periodo ero a Verona, fuggito da Bolzano l'8 settembre, perché ero a Gries, al quarto genio alpino. L'8 settembre alla mattina eravamo tutti nel fiume Talvera. Dopo tre giorni dal fiume Talvera riuscii a uscire dal Talvera perché una croce rossina mi disse di che hai l'angina. Vennero dentro e mi portarono fuori. Quando il capo disse perché viene fuori questo angina, per i tedeschi angina significava malattia infettiva, mi portarono all'ospedale civile di Bolzano. All'ufficio, nel periodo, quei 2 o 3 giorni che rimasi nell'ospedale di Bolzano, quando si seppe che sarebbero arrivati quelli dell'esercito tedesco, i poliziotti, la Feldgendarmerie, come la chiamavano, per fare un controllo degli ammalati, perché sospettavano che c'erano e non c'erano tutti ammalati, un certo professor Casanova, che era un primario, mi diede un paio di pantaloni e una camicia e riuscii a scappare. Andammo fino a piedi a Ora, perché la linea da Ora a Bolzano era stata sinistrata da un bombardamento, perché il primo bombardamento che subì Bolzano fu il 3 settembre del 43, se non vado errato, alla mattina che io, proprio in quel giorno, ero a Trento che rientravo a Bolzano, ma a mezzogiorno suonò le sirene e ci fecero scendere dal treno e scappammo vicino al ponte San Lorenzo, che fu distrutto in quella mattinata lì. Al pomeriggio, quando ripresero i treni, partii per rientrare a Bolzano, perché da Bolzano ero partito precedentemente per una visita medica agli occhi che dovetti fare a Verona. Da Trento partimmo, arrivammo a Ora. A Ora non si poteva proseguire e mi misi sulla strada nazionale. Fatalità volle che in quel momento passava Attilio Rossi, proprietario del Palazzo Rossi che c'è in Piazza Mazzini, che aveva una conceria a Bolzano, e trovandomi con questo mi disse: ciao Lele, cosa hai fatto qua? Devo rientrare a Bolzano, al coso. Sono salito sulla priglia sua e mi condussero fino a Bolzano, e proprio in Piazza Mazzini, dove oggi c'è la sede della RAI e sulla destra il Palazzo Rossi, andai a piedi in fondo alla caserma del Quarto Genio, che mi pare che sia dopo Gries, insomma, la via. Poi venne l'8 settembre, andammo sul Guncina, i signori del Guncina, sapendo che tutti i militari di notte, essendo che entrò un carro armato tedesco, un Tigre, e conquistarono la caserma, scappammo sul Guncina, dietro il monte, quelle due casette che si vedono, da lì partivano delle valanghe di sassi per evitare che noi salissimo di su, e fummo costretti a ritornare nel cortile della caserma, in dove ci incolonnarono e ci portarono nel fiume Talvera. In quella sera che precedette, si seppe che il famoso Alessandro Gloria, comandante della quarta armata, era stato preso sulla strada dello Stelvio che andava in Svizzera. Comunque nessuno sapeva niente, non sapevamo cosa fare. L'unico che si salvò e che non venne arrestato fu un certo Priamo Menegazzi di Verona, che era ancora insieme col farmacista turco di via San Fermo, erano ancora in borghese, perché erano richiamati, di quella classe richiamati, e erano ancora in borghese, non avevano ancora la divisa. Uscirono come due semplici cittadini e se ne andarono per conto suo. Questo è quanto si riguarda alla storia dell'8 settembre di Bolzano. Ecco, tutto lì, siamo stati 3 giorni nel Talvera, ma eravamo tutti lì, e io ebbi la fortuna di uscire con questa scusa, di questa Croce Rossina, basta.
Poi sei arrivato a Verona, quindi?
Sono arrivato a Verona durante il coprifuoco, ho aspettato la mattina, e alla mattina presto sono andato a casa, e dopo da lì sono riuscito a avere un documento che mi esentava di essere, diciamo così, reclutato per i lavori durante i bombardamenti. Avevo una tessera del GBA, una cosa del genere, non mi ricordo, era un'organizzazione di lavoratori tedesca, la GBA, la famosa Arbeitsanz, una roba del genere, non me lo ricordo, perché io, nonostante la moglie tedesca, non parlo tedesco. Ecco, da lì poi dopo successe quello che successe, mi arrestarono all'11 maggio alle 5:30 della sera e mi portarono al Palazzo dell'Ina, e da lì ci rimasi 3 mesi, passando sempre regolarmente, perché non erano convinti, non si rendevano conto che io non sapevo niente, e mi chiedevano chi era il primo comitato di liberazione. Io in quel momento, io sapevo che esisteva solo il rosso e il nero. Io ero fascista, sotto Bonamici, ho fatto tutti i campeggi d'usta del mondo, ma io proprio non ne sapevo niente. Quando mi spiegarono un po' di comunismo, è stato il famoso Roveda, primo sindaco di Torino, che per causa sua morirono 3 ragazzi veronesi.
Ma questo quando? Dove?
Al Palazzo dell'Ina, sempre dentro. Perché il famoso Roveda, prima di essere portato al carcere agli Scalzi, venne rinchiuso nelle celle del Palazzo dell'Ina. Da lì venne portato in dove è stato liberato dai, dai famosi preto Fava, poverini, tutti morti. Che, allora comandava, che impero lasciava, era il famoso Miro e compagnia bella, tutti i veri, diciamo, i veri partigiani che lottavano per la liberazione. Questi erano i veri, io, Silva, Miro, questi erano i più grossi, insomma. Ma io non facevo parte di loro, perché proprio sinceramente dovevo avere anche la testa di fare l'eroe. E l'eroe sono stati gli altri che hanno subito quello che ho subito io, ma loro avevano il motivo. Io non sapevo giustificarmi perché dovevo subire.
Ecco, dopo 3 mesi nel Palazzo dell'Ina cosa successe?
Di notte, alle 11 di sera, ci portarono in stazione a Porta Nuova, ci caricarono su un carro e mi portarono a Bolzano. Questo fine settembre, primi di ottobre.
Ma su un carro ferroviario?
Su un carro ferroviario.
Ecco, dopo la pausa musicale. Ah, su un carro ferroviario, sì. Te hanno portato. E in quanti eravate più o meno su questo carro?
Dunque, quasi quasi potrei anche raccontare, cioè dire quanti eravamo. Eravamo circa una 60 dentro questo carro. Rimanemmo sino al mattino in Bolzano, sul vagone, poi ci scaricarono e su un camion ci portarono al campo di concentramento.
Ti ricordi qualche tuo compagno che c'era con te su questo carro?
Ricordo, sì. Allora c'era un certo Renato Bianco, di Tiene, era alto 1,97-1,98 m, quasi 2 metri. C'era un certo Giuseppe Zampieri, detto il Paia, è morto durante la marcia. Poi c'era Don Berselli, arciprete di Soave, e il dottor Garriba, allora pretore di Soave. Dopo c'era un altro prete mantovano che si chiamava Don Berselli, persona squisita, e da lì rimanemmo a Bolzano. Adesso non posso dire quanti giorni erano, so che in ottobre 22-23, arrivamo a Dachau.
Ecco, ma del lager di Bolzano cosa ti ricordi tu? Il blocco, il tuo numero di matricolazione?
A Bolzano non avevo nessuna matricola. Chi aveva le matricole erano quelli destinati a rimanere lì. Perché Bolzano, mettiamoci una volta le cose, perché ognuno dice la sua. Per me, la più veritiera, la più credibile, è che Bolzano non era un campo di concentramento. Perché non c'erano tutte quelle, diciamo, leggi o proibizioni che normalmente ci sono nei campi, come ho visto io. Bolzano era un campo di concentramento di transito. Era una tappa, non c'era niente, perché non c'erano divise arretrate. Gli unici che davano delle tute le davano a chi andava a lavorare le cave, che mi pare su da San Genesio, in quelle zone lì. Certo che a Bolzano, arrivando, ho trovato degli amici che erano passati dalle celle di Corso Vittorio Emanuele. Per esempio un certo Gianni Ferraiolo, che era stato paracadutato dagli americani ed era che funzionava da spia, non lo so. E là conobbi che c'era, cioè conobbi, eravamo assieme, mangiavamo assieme il rancio che ci davano. Era il comandante della corazzata Littoria, quella famosa corazzata che tutti ne parlavano, che era rimasta bloccata a Taranto o a Brindisi, non mi ricordo dove. Comunque c'era anche lui, era un ammiraglio, persona squisita, piccoletto, ma vedevi, un ammiraglio. E lì si parlava del più del meno, quanto dura, quanto durerà, facevamo i bollettini di guerra così, tanto per dire, ma là... Per le notizie erano tutte frammentarie, non c'era una comunicazione diretta. C'era qualcuno che uscendo, andando a lavorare, sentiva il cittadino, poi veniva, ho sentito, era tutta voce di riporto. E però aiutava l'argomento perché ognuno faceva le sue supposizioni. Ma io a quell'età, a 20 anni, supposizioni ne avevo un po' che da fare, ascoltavo anche perché non avevo altro da fare. Ecco, poi da lì ci portarono in stazione, ci caricarono sui vagoni e lì eravamo più di 30, eravamo anche 70 per vagone. Ecco, mi ricordo freddo, faceva freddo, poi ci hanno lasciato tutta la notte a Bolzano prima di partire, si vede che attendevano delle tradotte e arrivammo a Monaco, cioè a Dachau. E lì iniziò il mio primo numero di matricola, che se lei me lo chiede in italiano non lo so. Glielo posso dire in tedesco perché mi era dunque il 113 Firunund Sachsenfurzig, una cosa del genere, che non me lo ricordo, però è documentato. E quello di Buchenwald invece lo ricordo bene perché era l'ultimo, ed era Firunund Sachsenfurzig, cioè devo studiarlo per dire l'italiano perché lo sentivo sempre, me l'ero memorizzato come tedesco. A Dachau arrivammo, c'era la dunata, eravamo, perché quel giorno che arrivava il gruppo dall'Italia, dalla Francia, dalla Jugoslavia, eravamo circa un 3-4 mila nel piazzale, c'erano tutti, e lì arrivammo con i nostri abiti borghesi, ci misero in fila, ci spogliarono completamente nudi e in fila ci toglievano l'anello, io avevo un anello, la collanina, l'orologio, e si misero in fila per andare alla disinfezione. Il bello della disinfezione cos'erano? Dei prigionieri nostri precedenti, uno con una macchinetta ci pelava dappertutto, testa, sotto, dappertutto. Più avanti c'era un altro con un sacchetto di sapone in polvere, ce ne dava una brancata. Entravamo in questi stanzoni enormi dove c'erano dei tubi che usciva dell'acqua, facevamo la nostra doccia. All'uscita della doccia c'erano dei tavoloni enormi con sopra i pantaloni, le giacche e gli zoccoli olandesi. Ognuno si prendeva la giacca e il pantalone, le mutande non erano più di uso, le canottiere non si è, e arrivamo. Poi ci diedero un triangolo da appendere qua, ho scritto italiano e il numero di matricola che era 113.000 erotti. Ecco. Poi adunata tutti in divisa, e quello che mi fece più impressione è che durante questa adunata, questo inquadramento per dire questi vanno ai vari blocchi distribuiti, venne il Lageraltester.
Stavi parlando lì del capo del lager.
Sì,
no?
Il capo lager venne con l'elenco e chiamò fuori Samuel Barda, capitano paracadutista inglese. E lì in tedesco non lo so cosa dicesse, comunque ha cominciato a sferrarle dei pugni sulla faccia. E questo capitano, che sarà stato 1,55 m, non si è mai mosso, è rimasto sull'attenti, imperterrito, come se le facessero delle carezze. Poi in quel momento ebbe un mancamento, stava per cadere, si rialzò e ritornò nei ranghi, nella fila. Lì noi venivamo inviati, io ero il brocco 24. E dove al blocco 24 c'era con me Don Berselli, Don Aldrighetti, il giudice Garriba e poi gli altri veronesi e Renato Bianco. E eravamo nel famoso discorso delle adunate, che alla mattina alle 6, bel tempo, piova, ci mettevano in fila tra queste due baracche qui l'ingresso del bunker 24, qui c'era il dietro della baracca 23, eravamo tutti lì in fila sotto l'acqua a aspettare che venisse il comando a farci la conta e ci facevano. Quando arrivava davanti al cancello c'era il capo che diceva Mizenap, di togliersi il cappello e sotto l'acqua, poi quando è finito andava, ci mettavamo e poi ci lasciavano sotto l'acqua, che per scaldarci ci ammassavamo in musso e continuavamo a girare su se stessi, in modo che ogni 10 minuti si veniva fuori, poi si rientrava, ci si riscaldava, finché, ma poi di quel periodo lì molte volte veniva che alla mattina mancava qualcuno, e allora ricontare. Poi in bel momento il Stubendist, cioè, perché avevamo anche il capo baracca della camerata, diceva ce n'è uno o due morti dentro, quello che mancano, facevano il controllo nella baracca, erano lì morti, perché lì eravamo, cioè il campo era nato per avere ogni singolo i castelletti da tre, ognuno nel proprio posto, eravamo arrivati al punto che eravamo in 6 in 2 lettini, anziché in 3, forse era anche meglio perché non avendo da coprirci stavamo stretti e uniti, stavamo al caldo, tutto lì, dopo si usciva. Tante volte si usciva per andare a lavorare, venivano, sceglievano, prendevano per portare pulizia al campo con la carriola a fare le pulizie, sempre scortati dal Lager Polizei, che il Lager Polizei non era un prigioniero politico o un prigioniero militare, perché nell'interno avevamo anche dei militari che non erano politici, quelli avevano la giacca con la Krieg sulla schiena, c'era il KG, che voleva dire Kriegsgefangene, erano prigionieri di guerra, mentre invece noi eravamo zebrati, che dopo la faccenda di Badoglio per sfregio ci fecero quella famosa riga al centro della testa, che sembravamo dei rospi tra la fame, tra noi magri, sembravamo dei rospi, ma no, questo l'aveva fatto per solo agli italiani, per riconoscerli la faccenda del periodo di Badoglio. È stato dopo il tradimento di Badoglio che ci fecero questa riga in mezzo, larga 2 centimetri, proprio c'era un po' di peluria, lì eravamo proprio a zero, insomma, ecco. Questo è stato il periodo. Dopo da lì...
Ecco, parlavi prima dei capò.
Sì.
Cioè com'è che voi...
I capò erano tedeschi, diciamo, delinquenti comuni. Ladri, contrabbandieri, rapinatori, insomma, reati comuni, non avevano niente, che anziché di fargli fare la condanna di 5 anni di carcere, gli facevano fare 2 anni e mezzo di campo di concentramento come capò, e vedavano la fascia, vestivano borghese però, erano in borghese loro, vestivano e avevano qua la loro fascia nera con la scritta in bianco, CK, il K solo.
Ascolta, tu sei rimasto sempre nel blocco 24?
Sempre. Che è il blocco dove morì la famosa principessa di Bulgaria, no, Falda. Ma era già morta. Però si diceva che in quel campo lì, non so in quale blocco, non mi ricordo quale, c'era anche il figlio di Stalin.
Ma adesso
ma noi non l'abbiamo né visto, niente, si diceva.
Stiamo parlando ancora di Dachau, no? Quando sì, tu eri a Dachau. C'erano altri italiani, tu hai trovato altri italiani?
Mamma mia, ce n'erano infinità di italiani. Mentre ci scaricavano dai vagoni, perché arrivavamo col vagone ferroviario dentro a Dachau. Perché a Dachau arrivavano i treni. E dietro le reticolati, dietro le rete metalliche, ciao, sei italiano? Ne ho sentiti in infinità, ma... che poi dopo i contatti vennero interrotti perché ognuno... Con me c'era Ruggero Ienna, l'avvocato Ruggero Ienna, ecco, mi era sfuggito prima, Ruggero Ienna, che c'è tutta una storia che è bene non raccontarla per la privacy, per la ragione per cui lui era là, perché è stato là per lettera, lui era discriminato da Mussolini come ebreo, ma nonostante questo qualcuno lo voleva eliminare e l'hanno fatto eliminare, insomma, comunque.
Ecco, lì a Dachau...
Viveva a Bosco Chiesa Nuova, dove c'era il famoso Bocchini, Senise, le donne belle di Verona, che aggregate, diciamo, alla Repubblica Sociale di Salò, erano tutti sfollati là.
Durante il tuo periodo di Dachau sei uscito dal campo per lavorare?
Sì, ci hanno portato 3-4 volte a Monaco durante i bombardamenti per le macerie, eravamo in ferrovia e via di, eravamo in ferrovia, andavamo in, nella ferrovia a togliere le macerie.
Ascolta, ti ricordi di fronte alla tua baracca, che era la 24, no? Mm. C'era la 26 e la 28 poi. Ti ricordi chi c'era in quelle baracche lì?
Guarda tutto, perché no, la baracca non era una singola baracca, era un corridoio di baracche, che le due baracche erano, diciamo, erano due baracche unite, che però ognuna aveva il suo ingresso, che c'era una camerata, diciamo, a destra e una a sinistra, perché ogni baracca aveva dentro due camerate, perché c'era, diciamo, come un piccolo ingresso che divideva le due baracche. E lì, in quell'ingresso lì, dormiva il capo baracca, cioè il blockester, una cosa del genere.
Ecco, e poi cosa avevate dentro in baracca?
C'era... Niente. C'era la fila dei lettini, diciamo, dei castelletti di legno, messi tutti in fila, e ognuno aveva il suo posto, andava. Solo che il posto non era per il singolo, diventava ogni giorno diventava un multiplo, perché ne arrivavano di nuovi, dove c'era la possibilità li inserivano.
Non avevate armadietti?
Quali armadietti? Non era mica l'hotel, il Grand Hotel, parliamo di Dachau, non c'era armadietti, niente. Si dormiva col vestito che avevamo addosso, perché il pigiama non ce l'hanno mai portato.
No, ti chiedevo prima della baracca 26 e la baracca 28, perché probabilmente ti ricorderai, erano le baracche dove avevano concentrato tutti i religiosi, i sacerdoti, i preti.
No, questo non posso dirlo, mi pare di aver sentito qualche cosa, ma credo che sia stato in un certo periodo questo possibile, perché nel periodo che c'ero io, Don Aldrighetti e Don Berselli erano con noi. Perché il mio castelletto, io ho vissuto il periodo di Dachau, in piano basso, diciamo, c'era Don Aldrighetti, su di sopra c'era il Don Berselli, di qua c'era Garibba, che mi pare che abbia due figli giornalisti, e sopra c'ero io, con Renato Bianco. Renato Bianco era l'unica eccezione, perché non sapeva più come mettersi, perché coi piedi era 40 centimetri fuori dal lettino e ogni volta passavano gli davano delle botte. Allora, eravamo abbracciati come due amanti, perché stavamo caldi almeno, era l'unica cosa così. Renato poi ebbe la fortuna, che Renato è stato un po' anche la nostra salvezza, perché quando andammo da Buche, che ci portarono a Buche, ma da Buche a Bad Gardensheim, che lavoravamo nella fabbrica di Ernest Heinkel, facevamo le carlinghe degli aerei, Renato Bianco lavorava alle cucine, e allora la sera, era verso dopo tardi, quando finiva da dar mangiare alle cucine ai soldati tedeschi, cioè la mensa dei tedeschi, portava i vari cartocci di pelle di patata, insomma, allora facevamo pasto.
Ecco, di Dachau cosa ti ricordi ancora? Il reticolato, le torrette di guardia?
Che ogni tanto arrivava l'aereo della Croce Rossa, erano delle piccole cicogne che arrivavano per fare i controlli. Perché? Le famose camere a gas. Per me non erano altro che le camere di disinfezione. Anziché di far uscire l'acqua, facevano uscire il vapore. E lì, su 500 che erano dentro, con la debolezza che avevano, 15-20 ci lasciavano le penne, perché si chiudevano da una parte e uscivamo dall'altra. Normalmente alle caldaie erano russi che facevano fuori. Allora, per giustificarsi i tedeschi, perché quando succedevano di questi casi, la Croce Rossa internazionale interveniva per poter accertare le cause di questi decessi enormi. Allora i tedeschi impiccavano gli addetti alle caldaie, ma nessuno sapeva il perché. Perché bastava che andasse un tedesco, diceva ferma l'acqua, butta vapore, e quello osservava l'acqua. Poi, per sabotaggio. E loro ammazzavano i tedeschi. Quando veniva questi funzionari svizzeri con la Croce Rossa, con la cicogna, l'aereo che atterrava nel campo lì, dentro nel campo di concentramento, non è che andava all'aeroporto, atterravano lì, perché il piazzale dove c'erano le adunate, era un piazzale che, per fare un paragone, come da qua il Ponte Catena, il piazzale era enorme, e allora atterrava lì. E facevano i controlli, poi se ne andavano, insomma, veniva giù un signore con gli occhiali, che qualche volta, io una volta due li ho visti, perché ero di servizio di pulizia, cioè avevamo uno che spingeva la carriola e due con la ramazza in mano, facevamo gli scopini.
Lele, prima parlavi che all'interno delle baracche qualcuno moriva, no?
Sì.
Ecco, questi morti qui dove venivano portati?
Al crematorio. Là c'era un crematorio, i forni, i famosi forni, però vicino ai forni c'era anche una grossa baracca che fa conto che aveva la sembianza di una stalla, di un ippodromo, era un baraccone lungo. Di qua e di là in mezzo si camminava, c'era della paglia. Quando uno non ce la faceva più, non è che dicevano ti porto in infermeria a farti un'iniezione, c'erano nelle grosse baracche. Questo andava a dormire là ed era tranquillo perché non lavorava più. E là passava uno che le dava il mescolo di brodaglia. Però quando morivano li mettevano su un carrello e li portavano là, ai forni. E là c'erano tutta questa fila di forni, li attaccavano con i fili di ferro, li buttavano dentro e uscivano i fili vuoti dalla parte di là, insomma. Questi erano i forni.
Ecco, i forni però erano al di fuori del campo, no?
No, era, diciamo, adesso non so capire esattamente, io sono stato 3-4 anni fa che sono andato a vedere che c'è l'archivio, c'è il mio nome e tutto quanto. È tutta un'altra cosa, perché le baracche non ci sono più. Le quattro pali, l'unica baracca visitabile era quella, che, diciamo, il Grand Hotel era la baracca dei poliziai, non era baracche come le nostre, era belle, luminose, spaziose, la nostra era la classica baracca, adesso hanno messo il posto delle baracche, nel viale dove c'erano le baracche, ci sono dei pali neri, dei travi su due colonnine di cemento e basta, non hanno conservato niente. Poi dicono che il Riviera non era lì perché entrando all'ingresso del piazzale del viale c'era come un promontorio, una baracca, c'era un medico spagnolo lì che faceva sempre prigioniero, che dicevano Riviera, infermeria, chi aveva bisogno andava, e quelli che andavano cosa facevano? Gli davano un cucchiaio di etiolo. Perché le malattie che scoppiavano lì erano foruncoli, specialmente nel collo, e avevano tutta questa carta oleata, sporchi, perché non è che ti davano delle bende, ti davano un pezzetto di garza con un cucchiaino di questo che sembra lucido da scarpe marron, e lì te lo mettevi sopra questi foruncoli, perché lì scoppiavano dei foruncoli, dissenterie, malattie, diciamo, in quel momento non ne ho mai viste, non c'era malattie.
Ecco, dopo il tuo periodo di Dachau, dov'è che ti hanno portato?
A Buchenwald.
Con cosa ti hanno portato?
Col treno, a Erfurt, fino a Erfurt.
E quando ti hanno portato a Buchenwald, te lo ricordi più o meno?
I primi di novembre, primi di novembre 44. E poi dopo da lì andammo.
Quando sei arrivato a Buchenwald, altra spogliazione, altra immatricolazione?
Sì, mi hanno dato il famoso Führung 90, Führung 46. E da lì poi dopo siamo partiti come un distaccamento di una sessantina. E lì ho perso di vista tutti, Don Aldrighetti, il poro Ruggero Ienna, tutti. E siamo andati a finire a Bad Gardensheim, un paesino, e fuori da questo paesino un promontorio in un'ex chiesa, ci buttarono dentro lì non c'erano né castelletti, niente, c'era solamente paglia e parterra. l'unico sgabuzzino ce l'aveva i due capo, che erano prigionieri, che loro, e il Brock e il Lagerhaltester, cioè il capo Lager di questo gruppo. E lì lavoravamo, in questa, dormivamo in questa chiesa e lavoravamo alla costruzione delle carlinghe di aerei, il famoso bombardiere notturno, la Heinkel. E facevamo le carlinghe. Nel frattempo, sempre un gruppo di prigionieri, a fianco a questo stabilimento, crearono un campo di concentramento, crearono le baracche, che ci tolsero dalla chiesa e ci misero nelle baracche. Lì c'era la baracca di qua, che c'era il comando, i tedeschi, dove dormivano i tedeschi, e due baracche a nord, vicini a una ferrovia, c'erano le nostre baracche. E noi alla mattina alle 6 ci alzavamo, c'era la famosa Andretten, andavamo in fabbrica a lavorare e alla sera alle 5 ci riportavano al campo e ci davano da mangiare un mescolo di acqua e rape e una fetta di pane, cioè da un pane diviso in 5.
Scusa un attimo, quando tu sei partito per Buchenwald, Donald Righetti, Yen, eccetera, sono rimasti a Dachau?
Sono rimasti là. Non ho più saputo niente. Donald Righetti però è vissuto, è superato, è ritornato in Italia, è ritornato a fare l'arciprete a Soave, mentre invece credo che il poro Garibba morì in campo.
Anche Don Berselli è ritornato.
Sì. Lo vedrei talmente volentieri.
No, poi è mancato, è tornato ancora. Ecco, però loro sono rimasti lì,
sì,
a Dachau.
Sì. Perché quando noi partimmo per andare a Buchenwald, chiesero degli operai specializzati e chiesero dei fresatori. Allora, un certo Plinio Panciroli, veronese, che era cameriere al ristorante Girelli in corso Vittorio Emanuele, e Giuseppe Zampieri, detto il Paia perché era lungo e magro, mi dissero: boh, ci vengono con gli altri, perché loro sapevano queste cose, come, ma Dio, sono mia bonda, penso, mi vieni via con me. E lo seguì e andammo a Buchenwald.
Ecco, ma a Buchenwald siete rimasti poco voi?
Poco, 15-20 giorni, perché ci trasferirono in una succursale del campo di Buchenwald, che era il campo di Bad Gardensheim.
Ecco, vicino a quale città era, te lo ricordi?
Bad Gardensheim, definisco che sia vicino, diciamo, nella zona di Halberstadt. Perché? Perché quando fecero evacuare il campo di Bad, il problema è che loro non volevano abbandonare i campi, per le loro esperienze subite in dove vennero occupati i paesi, vennero occupati dagli americani o dai russi, che lasciando libero il campo che davano via, uscivano e i prigionieri andavano per le case e facevano piazza pulita. Allora il loro segreto divenne di tenerci sempre in gruppo, farci camminare, finché proprio all'ultimo momento ci prendessero gli americani o gli inglesi. Allora partimmo da Bad Gardensheim e fecimo una strada. Adesso in ordine non la ricordo, però so che passammo dei paesi che mi sono rimasti, Wernigerode, Aschersleben, abbiate compiacenza della faccenda dei nomi che posso storpiarli, non voglio offendere nessuno, Wernigerode, Aschersleben, adesso mi sfuggono, comunque quella zona lì intorno all'Elba, diciamo, arrivammo ad Halberstadt. Nella periferia di Halberstadt, alla sera, eravamo accampati senza tende, senza niente, in un campo, in un prato enorme. I tedeschi che c'erano attorno di guardia, di giorno vedevamo, perché c'erano dei carretti che venivano tirati da sempre dai prigionieri, con tutto, diciamo, il bagaglio dei tedeschi. E ogni tanto si vedeva qualcuno che si toglieva la divisa e si metteva in borghese. A un bel momento, alla mattina, ci svegliamo, quando venne chiaro che ci potevamo vedere, perché credo che dormire era relativo. Visto che non c'erano nessun tedesco più, erano spariti, Io e altri due, che adesso mi sfugge il nome, ma mi pare che non so se è un certo Zanardelli di Brescia era, non ricordo, ci incamminammo alla chetichella e ci infilammo in una stalla. Dietro a queste balle di paglia ci nascondemmo lì per vedere cosa succedeva. Nel pomeriggio alle 4 sentimo dei carri armati venire avanti. Dico, arriva i tedeschi qua in Ecopa. Sì, a un bel momento per il carro armato, visto che aveva la stella col giro, erano alleati. Sopra il carro armato c'erano dei soldati inglesi ciprioti che parlavano l'italiano. Allora, visto che erano americani, siamo venuti fuori, perché noi eravamo con la divisa a righe, non potevamo dire siamo dei signori di passaggio. Questo cinese ci diede della cioccolata e allora ci fecero salire sul carro e arrivamo ad Halberstadt. Ad Halberstadt era già una cittadina organizzata, ci presero in consegna e ci portarono. In fondo alla via, o il viale più grosso che c'è a Halberstadt, c'era una fabbrica, che era una fabbrica, la Junkers. La strada si chiamava Adolf Hitler Strasse. Lì ci portarono in questa fabbrica, perché dietro avevano le baracche che c'erano i prigionieri che lavoravano. A quel punto venne qualcuno, ci disse, state qua, mettetevi calmi, tranquilli, verrà la Croce Rossa a aiutarvi, vestirvi, ci hanno dato delle cose, e in attesa che le autorità competenti ci organizzassero per poter partire ognuno per la propria residenza, cioè noi italiani, c'era il gruppo di italiani, eravamo genovesi, e dopo c'erano i russi, c'erano i polacchi, c'erano slavi, ognuno aveva il suo settore, eravamo lì in attesa di rientrare, finché arriva l'ordine che c'era una tradotta che veniva verso l'Italia, e vennero e ci caricarono sul treno, ma non come proprio carro bestiame, ma eravamo molto più comodi, ma erano sempre carri merci, insomma. Arrivamo a Innsbruck, si misero in quarantena, poi venne la commissione pontificia a dire quelli, e con un camioncino da Bolzano venimmo fino a Verona. E a Verona, arrivati lì, ognuno doveva andare lì, io non sono andato in nessun posto, sono andato direttamente a casa, e ho trovato i miei, insomma, ecco.
Scusa Lele, ritornando ancora a Buchenwald, tu sei rimasto, dicevi, 15 giorni.
15-20 giorni, proprio.
Ecco, ti ricordi se hai visto all'interno del campo delle donne o dei ragazzetti?
Quello era pieno, era pieno, sempre stato, c'era il reparto donne, il reparto, per esempio si diceva a Dachau che c'era la famosa Ilse Koch, mi pare, che era l'amante del comandante del campo. Questa aveva la mania dei tatuaggi. E questa era una iena, perché quando vedeva una certa bella schiena di tatuaggi, li segnalava, e il capo, quando questo veniva ammazzato, cioè moriva, gli toglievano, perché lei si faceva fare le abat-jour. Ripeto, questo si diceva, io non l'ho visto perché io non ho nei numeri, c'era la mania di farsi il numero, però anche lì la storia del numero sul polso non è che fosse stata una cosa obbligatoria, tu fatti questo, ognuno se la faceva per non dimenticare, non è che fosse stata una regola, perché tanti dicevano fatti fare perché erano bravissimi, facevano di quei disegni meravigliosi. Però poteva portare delle conseguenze.
Ecco, dopo Buchenwald si è andato in questo sottocampo. Con voi a lavorare in fabbrica c'erano anche dei civili?
Civili tedeschi? Per Dio. C'erano, sì. Anzi, io avevo, forse per la mia mania di pulizia, siccome io avevo un tovagliolo, mi lavavo, mi pulivo e mi misero a fare un certo lavoro di precisione, cioè dovevo modellare in base a delle dime con una macchina che curvava, facevo le curve il metallo che si lavorava era il Dural, una specie di alluminio, per le carlinghe degli aerei, e nelle varie forme della carlinga c'erano dei pezzetti che venivano incastrati, e questa era una macchina un po' particolare che aveva come due ganasce a pressa, e mettendo questa striscia piano piano dava la sagoma, che c'era la sagoma di legno che doveva combaciare. E allora il capo, sempre dei tedeschi civili, veniva, vedeva che era fatto bene, e quando veniva mi dava, qualche volta di nascosto, mi lasciava, loro alla mattina, alle 10, avevano il broadside, cioè il tempo del pane. E allora quel periodo lì, cioè in quel periodo di tempo di questo broadside, lui veniva, controllava e sotto le due cose mi metteva sempre un pezzetto di pane. E io le chiesi del sale. E un giorno mi portò un cartoccetto di sale, perché io mi raccoglievo, non mangiavo niente di quello che si, come tanti che sono morti, non perché li hanno ammazzati i tedeschi, perché mangiavano tutto quello che trovavano. Tanti morivano di dissenterie per quella faccenda lì. Io invece raccoglievo le ortiche. Quando andavamo fuori, che si passavano per i campi, vedevo delle ortiche, io strappavo le ortiche, ecco perché ero sempre diciamo un po' rovinato, perché me nascondevo sotto la giacca. Alla mattina in fabbrica, con un barattolo di conserva, lo davo a quello dei forni, me lo bollivano, me le cuocevano. E poi io alla sera me le toglievo dall'acqua, le facevo scolare, e al giorno dopo con il sale me le mangiavo. Ecco, io sono stato un grande mangiatore di ortiche. Ma no, perché io sapessi che facevano bene, so che non era velenosa, perché io avevo il terrore le bollivo e le mangiavo, e il tedesco mi dava il sale, e diceva, vite, fertig salz, e allora lui mi portava al giorno dietro un sacchettino di carta con un po' di sale.
Ecco, poi l'evacuazione, e tu hai partecipato a una marcia della morte.
Quella lì, famosa.
Ecco.
Che tanto è vero che mi è arrivata una carta dal deuxième bureau francese, la conservo ancora, in dove mi dicono, signore, lei ha fatto parte di questa marcia, potrebbe dirci in quali punti fossero seppelliti, perché ogni tanto le strade erano quelle che erano. La marcia veniva fatta, eravamo per cinque in fila e si marciava. In quel periodo c'era l'esercito in rotta, allora le strade praticamente erano, bisognava lasciare il passo loro. Allora il comandante decise di mettersi per tre. Naturalmente, mettendoci per tre, la fila si allungò. La scorta divenne insufficiente e allora decisero che i primi 20 in testa, come vedevano un bosco, entravano con le pale e facevano le buche. Il capo, quando aveva il segnale, contava 30 dalla coda, allora tutti marciavano, un bel momento 30 sparivano, andavano lì, ma si sentivano le raffiche, e lì venivano seppelliti. Allora il deuxième bureau mi chiese in quali punti, se ricordavo i punti, dove più o meno potevano essere per dare una riesumazione a queste salme, e io indicai nella carta i punti, ma per saperlo esattamente bastava vedere dove c'era un gruppo di pioppe o di piante, un piccolo bosco, e lì c'erano senz'altro. Sapevo questo, insomma.
E più o meno che ti ricordi te, quanti ne sono stati uccisi?
Ogni 3-4 ore ne partivano una trentina. Poi eravamo in 3.000, E 3.000 messi in fila per tre è una bella coda. Perciò tante volte ce ne siamo accorti verso la fine di stare attenti di non far parte né del gruppo di testa né del gruppo di coda. Lì era la lotta di sopravvivenza. E perché da mangiare ce ne davano solo quando arrivavamo alla sera, che ci raggruppavano in questo spiazzale, in questo campo, ci davano la fetta di pane. Stop.
E quanto tempo è durata questa marcia?
Ah, oh, è durata. Non potrei dirlo. Diciamo che ho dormito all'aperto 6, 7, 8 notti. ecco, adesso non lo so esattamente, però ci sono tutte le date della, diciamo, della partenza dal campo di Bad Garden, sai, tutto lì, non c'era. Allora, in base alla partenza, si può. Io potrei rintracciare quella lettera famosa in dove là lo dicono dal, al, ma che purtroppo non si può memorizzare un po' tutto, insomma.
Lele, 55 anni dopo, tu non sai ancora perché sei stato deportato.
Sì, beh, adesso la storia si è risolta perché non era complicata la mia faccenda. Io funzionavo senza saperlo, cioè io trasportavo senza saperlo i fondatori del primo comitato di liberazione di Verona, che era composto dall'avvocato Tomasi, il conte tedeschi, era quel piccoletto, l'avvocato Caldera, Carlo Caldera, grande socialista, grande democristiano Antonio Alberti, che è stato presidente del Senato, e poi dopo dai vari, ce n'erano, ma quelli io li ho saputi dopo, perché tanto è vero, quando durante la prigionia lì passavano tutti, prima di essere smistati o al Forte Procolo o agli Scalzi, passavano tutti, perché io sono stato, facevo l'iniezione a un certo Polito, questore di Roma, quello che arrestò Mussolini, era in galera con me, le facevo l'iniezione perché lui soffriva di una sciatica, perché, e aveva la scatoletta con quella siringa di vetro, una scatoletta piccola così, con le iniezioni, e io alla sera in cella, però eravamo, non eravamo più nei garage, perché dopo un periodo, dopo la fuga, durante il bombardamento, costruirono sotto proprio, dove c'erano le cantine, le fecero due file di celle piccole, singole, e allora nella mia cella, alla sua, le facevo l'iniezione. E mi diceva come dovevo fare, io la facevo, non era carne mia, comunque spingevo e facevo l'iniezione. Questo era Saverio Polito, questore di Roma, l'uomo che arrestò Mussolini.
Grazie Lele.